Lettura del Vangelo di Luca. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Il Signore ci ha detto chiaramente quanto è importante ascoltare Lui, perché da lì scaturisce la guarigione. Per la catechesi di stasera diamo inizio anche ad un corso nuovo, nel senso che l'anno scorso abbiamo terminato con le lettere dell'Apocalisse, veramente ne manca ancora una, e il discorso sugli angeli. E quando Papa Francesco ha invitato la Chiesa a pregare il Rosario e l'Arcangelo Michele, che noi abbiamo trattato alla Tuil l'anno scorso, mi è venuto in mente di commentare i 20 misteri del Rosario, perché il Rosario è una preghiera bellissima, tutti noi ci siamo dentro, è l'alternativa, la versione occidentale della preghiera del cuore, questa ripetizione mantrica delle parole dell'angelo e delle parole della Chiesa nella seconda parte. E c'è il mistero, noi che siamo all'antica sapevamo soltanto i misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, poi San Giovanni Paolo II ha aggiunto i misteri della luce, e i cinque misteri della luce, quindi sono 20. Allora, da stasera, ogni volta che ci incontriamo, sarà esaminato un mistero del rosario a seguire. Quindi cominciamo con il primo per arrivare al 20esimo. Stasera facciamo il primo, domani a Somma Lombarda faremo il secondo, e ci sarà sempre una scheda. Una scheda per, con le affermazioni, più che altro per vedere il senso, e sarà fatto parola per parola, perché l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, le parole del Signore. Ieri sera proprio qui in pizzeria, mangiando con una fedele, sono rimasto sorpreso come ancora, dopo tanti anni, parla ancora del messaggio delle beatitudini, che è il messaggio della felicità, come un messaggio triste, come un qualcosa. Perché? Perché lette così sembrano da evitare. Addirittura persone della fraternità, neanche si ricordavano le 8 beatitudini, andavano a cercare sul telefono per cercare sulla Bibbia quali sono. Proprio veramente da mettersi le mani ai capelli, ma aggrappati alla porta della speranza, che anche loro possono cambiare, i vicini. Abbiamo visto ieri, il Signore continuamente e chiamò i discepoli, e chiamò gli apostoli, e chiamò gli apostoli, e mamma mia, manco lui si allontana che loro si allontanano pure. Fa parte del... Allora, bisogna capire bene quello che c'è nella scrittura, e qual è il senso, perché specialmente nel rosario... Chi più chi meno ci siamo coinvolti tutti, chi più chi meno alla fine, io ricordo anche l'anno scorso durante la malattia del rosario, che poi mi confondevo pure con le Ave Marie. Allora, il primo mistero gaudioso, è l'annuncio dell'arcangelo Gabriele a Maria. Comincia al sesto mese. Che è questo sesto mese? Come mai c'è subito il riferimento al sesto mese? Sappiamo che Maria è una buona ebrea, non c'è ancora il Vangelo, c'è soltanto l'Antico Testamento. Quindi gli ebrei, quando sentono sesto mese, sesto giorno, fanno riferimento a che cosa? Al sesto giorno della creazione. Al sesto giorno Dio creò, li creò maschio e femmina, li creò, siate fecondi e moltiplicatevi. Quindi c'è la conclusione e la creazione dell'uomo e della donna per un nuovo inizio. Allora, ecco, qui sta dicendo l'Evangelista, qui c'è un qualche cosa che viene creato di nuovo. Al sesto mese l'arcangelo Dio mandò l'angelo Gabriele. Quindi mettiamoci sull'avviso che c'è un qualche cosa di nuovo. Dio mandò l'angelo Gabriele. Ecco, allora, l'affermazione "io voglio accogliere l'iniziativa di Dio nella mia vita". Noi crediamo che le cose le gestiamo noi, ma è Dio che prende l'iniziativa e irrompe nella nostra vita. È Lui che prende l'iniziativa. Le cose vengono da Dio, perché le cose fatte a tavolino e escogitate da noi non vanno nemmeno alla porta. È Dio che prende l'iniziativa e manda un angelo. Chi di noi non ha incontrato un angelo? Chi di noi, un angelo, sappiamo che possiamo dirlo anche di una persona che svolge un ministero divino. Chi di noi non ha incontrato una persona che ci ha aiutato, che ci ha portati a Dio? Ecco qua la cosa bella. Dio ti ha mandato quella persona perché tu potessi... Tutti noi che siamo venuti alla fraternità, tutti noi che siamo venuti alla fede, abbiamo incontrato qualcuno che ci ha portati. Poi magari questo qualcuno, Assunta Manai, che ha portato Carlo Arditi, dov'è Assunta? Assunta stasera non c'è. Ieri mi ha portato però le sardi a Beccafico. Oh, Dio al Signore. Per dire, ci abbiamo sempre un anno. È Dio che prende l'iniziativa. E così anche... questa serata, boh, l'abbiamo pensata noi, l'abbiamo organizzata, è Dio che prende l'iniziativa e ci porta al posto giusto, al momento giusto. E poi, in una città della Galilea chiamata Nazareth. Ma sta Nazareth da dove spunta? Mai citata nell'Antico Testamento, sconosciuta. La Galilea che cos'è? Il Bronx di Israele. e Tor Bella Monaca a Roma, Zen a Palermo, Librino a Catania, non so a Novara qual è la zona più malfamata, ma comunque vi dico quelle che conosco. La zona più malfamata di Israele era la Galilea delle genti, dove c'erano le persone più facinorose. Quindi sta citando una regione non buona, è una città sconosciuta. Dio non ha bisogno di grandi nomi. Dio agisce nella piccolezza. Dio agisce nella tua povertà. Questa è la cosa bella. Vi ricordate Mosè? Un roveto che brucia per rivelarsi il Signore. Non ha bisogno di grandi alberi, di grande manifestazione, ha bisogno della tua povertà. Io voglio accogliermi nella mia povertà e nella mia incompletezza ad una vergine. Attenzione, noi non dobbiamo vedere la verginità come è intesa oggi, ma come era intesa al tempo di Gesù. Una vergine non contava niente, le donne contavano poco, come il 2 di Abriscola, però quando si sposavano e avevano figli, insomma, bene o male. Se non si sposavano, perché si sposavano tutti, e poi avevano, se non avevano figli, poi addirittura erano maledette. Quindi una vergine è una persona incompleta. Sta dicendo qui, il Signore si manifesta ad una persona incompleta, che non vale niente, cioè non è una persona realizzata. Quanti di noi non sono realizzati? Quanti di noi non siamo incompleti? Siamo incompleti e ci sentiamo non degni della manifestazione dell'amore del Signore. Il Signore non cerca grandi uomini, il Signore non cerca grandi donne, il Signore cerca poveri, il Signore cerca incompleti per completarli. Sposa di un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. E qui c'è il casato di Giuseppe, che è il casato di Davide, che era un casato in bassa fortuna. Il re Davide era stato grande, ma ormai erano ridotti proprio miseramente. Difatti Giuseppe e Maria, quando devono riscattare Gesù nella presentazione al tempio, presenteranno due tortore, che era la presentazione dei poveri, quindi sono in miseria. Però Maria, ecco, entrando Gesù e accogliendo il messaggio, accogliendo il progetto di Dio, sarà una benedizione per tutto il casato. Attenzione, noi parliamo sempre di albero genealogico, ed è giusto che lo aggiustiamo. Ieri il Signore ci ha ricordato dell'albero genealogico al positivo, e per amore di tuo padre io mantengo la mia alleanza con te, e noi siamo la benedizione. Io lo dico sempre ai miei infami: io sono la benedizione che sto chiudendo tutte le malefatte dei Galliano. Tu sarai la benedizione per chiarire, per sistemare tutte le malefatte dei Lorenzetti. Tu sei la benedizione di tutti i Leocadi. Ecco, noi, come Maria, accogliendo, di questo noi dobbiamo essere consapevoli. Questo cammino non è un cammino soltanto per noi, non è un cammino soltanto per stare un po' meglio, ma è un cammino che porta benedizione a ritroso a tutte le generazioni precedenti, ad un casato. Ecco allora, ecco qui ancora, il nome della Vergine era Marie, Uè Marie, era Maria. E per noi Maria adesso è tornato di moda. Andrea Lepore, come sta Maria? Dov'è? Lode al Signore sempre. È tornato di moda Maria, nonna Maria e così via. Ma al tempo di Gesù, l'abbiamo detto tante volte, era un nome che faceva riferimento alla traditrice, perché Maria, la sorella di Mosè, aveva tradito in un momento di difficoltà della comunità. Si era dimostrata una donna assetata di potere, Dio l'aveva punita. E fa riferimento pure, ho messo qui, sua madre l'aveva chiamato Jabez, poiché diceva: io l'ho partorito con dolore. Tutti noi e nostre fraternità recitiamo la preghiera di Jabez. Benedicimi Signore, ti prego, concedimi terreni sempre più vasti, tieni lontano da me disgrazie e dolori. Bravi, lodi al Signore. No, ma io mi confondo sempre nelle cose a memoria. Mi sono confuso veramente, non l'ho fatto apposta. Lode. Iabez è nato sfortunato, addirittura il suo nome era colui che mi procura dolore, perché sua madre stava morendo, e lui da sfortunato ha cambiato la sua vita in meglio. Maria è lo stesso. Maria che parte dal discorso, Maria che parte svantaggiata con questo nome, cambia la sua vita in meglio. Io voglio cambiare in meglio la mia vita. Quindi dobbiamo smetterla di dire che siamo partiti svantaggiati. È mio padre, è mia madre, e ho avuto un'infanzia difficile, e ho avuto le ferite. Basta! Basta con queste ferite, basta con queste cose. La vita è adesso e la puoi cambiare in meglio. Puoi fare della tua vita un progetto meraviglioso con il Signore che viene da te. Ecco perché allora dobbiamo smettere, perché fino a quando noi ricalchiamo sempre questi cliché del passato e delle ferite che le manteniamo sempre in vita, dobbiamo lasciare andare, dobbiamo fare in modo che la nostra mente, il nostro cuore, il nostro spirito dimentichi, entri in questa dimenticanza di un passato e di ferite, perché qualsiasi cosa è stato il nostro inizio, qualsiasi cosa è stata la nostra vita all'inizio, la nostra vita può cambiare in meglio. Maria pregando il rosario, ecco il primo mistero, c'ha tutte queste connotazioni. Con Maria noi possiamo fare della nostra vita un progetto meraviglioso. Con la fraternità, pregando la preghiera di Iabez, possiamo fare della nostra vita un progetto meraviglioso. Entrò da lei e le disse. Entrò da lei. Attenzione, qui se noi guardiamo le rappresentazioni dell'Annunciazione, vediamo Maria che legge la Bibbia, che a quel tempo le donne non potevano leggere, le dicevano i rabbini, è meglio che tutte le Bibbie vengano bruciate che anziché cadere in mano ad una donna. Nel Talmud, per dire, quindi se si quadri con Maria che legge oppure Maria che tesse, tutte cose buone, ma entrò da lei significa un qualche cosa, può essere un'intuizione, un sogno, un'immagine, una visione. Le cose si risolvono dentro di noi. Stasera noi siamo qui tutti, bellissimo, c'è questo bellissimo altarino, è tutto esterno, però il successo di questa serata sarà se noi riusciamo a rientrare in noi stessi. Qui siamo nel Vangelo di Luca, che ama questa connotazione. Nel capitolo 15 il figlio il prodigo risolve la sua vita, rientrò in se stesso e disse: e mio padre. E nel capitolo 12 degli Atti, sempre di Luca, la conversione di Pietro, rientrò in se stesso e disse: ma veramente il Signore mi sta salvando. Quindi dobbiamo vivere la vita dentro di noi, è dentro che si risolve il tutto, è dentro il nostro cuore. E l'angelo da dentro comincia a parlare, gioisci piena di grazia, e rifà riferimento a Sofonia 3,14, gioisci figlia di Sion. E gioisci figlia di Sion, del libro di Sofonia, figlia di Sion era il quartiere più degradato di Gerusalemme, Zen, Tor Bella Monaca, come vi dicevo. A questo quartiere più degradato, poi ci sono le belle canzoni, gioisci figlia di Sion, così, ma figlia di Sion era il quartiere più degradato, e il Signore ti dice gioisci, perché il Signore ti viene a liberare. E qui quando viene il Signore, per questo io ho un po' dei dubbi con tutte queste rivelazioni doloristiche, perché quando nella scrittura si manifesta il Signore ti dice sempre gioisci, stai sereno, stai contento, e gioisci perché sei piena di grazia, perché la grazia di Dio sta venendo a te. Ogni volta che noi ci incontriamo con il Signore viene per portarci la sua grazia, e difatti dice il Signore è con te. Il Signore, che per noi, a furia di dirlo, è una cosa, ma per loro Yahweh, che era chiuso prigioniero nel Tempio, Yahweh, che non si poteva nemmeno pronunciare il nome, dice, è con te. E qui anche questo Signore, che tante volte viene fatto prigioniero di tante cose, Gesù è con noi. E difatti lo ha detto lui, il termine del Vangelo di Matteo: io sono con voi tutti i giorni. Tutti i giorni il Signore è con noi. Il problema per noi sarebbe quello di sentire questa presenza, perché il Signore è con noi. E ella, a queste parole, ella rimase turbata. Quindi ha avuto un senso di paura, un senso di sgomento, e dice e si domandava che senso avesse un tale saluto. Attenzione, Maria aveva un progetto tranquillo, normale, era una ragazzina di Nazareth, di questo paese sconosciuto. Dio irrompe nella sua vita, e le consegna un progetto nuovo, è ovvio che lei rimane turbata, perché tutta la sua vita viene sconvolta. Il Signore, quando viene nella nostra vita, non viene per rasserenare. Cosa facciamo noi? Facciamo un progetto, preghiamo e poi preghiamo che il Signore avalli questo progetto. È giusto così. Cosa vuoi che io ti faccia? Mandiamo il messaggio al Signore, tutto l'universo coopera per la realizzazione. Ma tante volte il Signore non è d'accordo, il Signore ha altri progetti. Ecco che allora l'intuizione, perché poi noi queste cose a volte le comprendiamo, ma rimaniamo un po' così. Quindi turbare è il senso, si domandava il senso di quello che stava accadendo. Ma tutti noi non ci stiamo domandando il senso di essere qui stasera? Il senso di quello che è successo il mese scorso, per dire, un evento della fraternità? Chi di noi non si è domandato ma che senso ha? Ma qual è, per dire, di questo evento? Ma poi per tutti gli eventi della nostra vita, noi siamo portati sempre a interrogarci: ma che senso ha quello che mi sta accadendo? E il Signore ti risponderà sempre, ed è ovvio che abbiamo anche il turbamento, abbiamo anche questa paura, se così si può dire. Turbamento non è paura, ma è qualche cosa che o ci blocca o ci fa fuggire. Difatti subito dopo, cosa dice subito l'angelo? Non temere. Non temere fa riferimento al dio Phobos, che è il dio greco che loro conoscevano, che è il dio della fuga, di scappare. Chi di noi, dinanzi ad un evento nuovo, dinanzi a un qualche cosa di nuovo nella nostra vita, che non comprendiamo e di cui abbiamo paura, tendiamo a scappare? Non temere significa stati fermo, che il Signore ci ha detto sabato sera: ciascuno resti al suo posto, perché questa battaglia non è contro di te ma contro Dio. Non temere, stati fermo al tuo posto. Ecco, allora, non temere significa stati fermo. Maria, non scappare da quello che ti sto dicendo, non scappare da quello che ti sto proponendo. Ascoltami, perché molte volte noi interrompiamo anche queste intuizioni, queste visioni, queste immagini, tutto quello che noi abbiamo. Lo interrompiamo perché abbiamo paura. Come qualche volta tu vuoi parlare con qualcuno e non ti fanno parlare, perché non vogliono ascoltarti. Non vogliono ascoltarti perché quello che tu dici li può inchiodare, li può fermare, li può mettere davanti ad una responsabilità. E allora si preferisce scivolare sulla chiacchiera, si preferisce scivolare e non ti fanno parlare. Questo quando sei vis-à-vis, ma molte volte dentro di noi capita la stessa cosa. Non temere, Maria, non scappare, perché tu hai trovato grazia presso Dio. In quello che ti sto dicendo c'è una grazia di Dio. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Qui c'è il progetto che viene dato a Maria, il progetto di essere madre del Signore, che è una cosa inconcepibile per quel tempo. E noi lo lasciamo così. Ma dal punto di vista esistenziale, in una interpretazione altra, questa parola può essere rivolta a me, Giuseppe, può essere rivolta anche a te, Laura Piantanida, Francesco Marchi, e ti dice: guarda, tu concepirai un progetto che avrà nome Gesù. Gesù significa Dio salva. Nella tua vita c'è un progetto che porta salvezza. ma non salvezza anche a te, anche alla tua nipotina Valentina Sara, anche a tuo figlio Roberto. È un progetto che si chiama Gesù. Tutti noi possiamo avere, perché vi ripeto, tutti noi siamo qui in questa terra non per tirare a campare, non per pensare alla pensione, ma siamo per realizzare un progetto d'amore. Qual è questo? Questa è la cosa più difficile. Ma questo progetto è un progetto che porta salvezza. Porta salvezza a tua figlia, a me e a tutta la mia vita. E addirittura l'angelo continua e mette il carico, diciamo, sarà grande e il suo regno non avrà fine, sarà grande. Chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi. Dobbiamo abituarci a pensare alla grande, perché il progetto che Dio ci consegna per la nostra vita non è un progettino alla buona, una casetta piccolina in Canada e sono tranquillo, perché la tranquillità non esiste, ma quello che il Signore ci chiama è a questo progetto che sarà grande. In pratica noi siamo chiamati a fare grandi cose. Ieri abbiamo concluso l'omelia dicendo credici, poi il Signore l'ha confermato nella preghiera di guarigione, dove ha detto credi e sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. E allora questo credere, che non è credo in Dio Padre Onnipotente, ma è credere nella potenza del Vangelo come un progetto di vita. Canta la messa, Raniero canta la messa, che è ancora il predicatore apostolico, diceva il rinnovamento carismatico non ha bisogno di statuti, non ha bisogno di leggi, perché il Vangelo deve essere l'ultima chance della Chiesa di vivere il Vangelo. Credere significa che il Vangelo per me è il mio modello di vita, è tutto qua. Ecco allora, chi crede in me compirà opere più grandi, e noi dobbiamo pensarci in un'opera più grande e non predicare soltanto a quel gruppetto di Ponte Cagnano piccolino in Canada, ma a grandi folle come Catherine. Sì, brava, ci stai. Noi siamo chiamati a questo. Quello che nel nostro cuore è un desiderio piccolo, dobbiamo cercare di ampliarlo, perché chi crede in me compirà le opere che io faccio e ne farà di più grandi. Dobbiamo pensarci alla grande. E qui la risposta. Attenzione, la risposta di Maria. La risposta di Maria è come avverrà questo. Mentre la risposta di Giovanni, il papà di Giovanni Battista, Zaccaria, dice come posso conoscere questo? Com'è che io lo posso capire? Muto tassare. E quindi diventò muto. E il buon Pietro che ha la lavanda dei piedi e rimase scandalizzato che Gesù, il Signore, mi chiamate Signore e Maestro e dite bene perché lo sono. E poi cosa fa? Si mette il grembiule e lava i piedi agli apostoli. Apriti cielo, Pietro lo vuole impedire, ma Gesù, che gli vuole bene a Pietro, anche se è un testone, gli dice ciò che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Ieri ero in macchina venendo a Castano e all'andata preghiamo, al ritorno c'è la penitenza che dobbiamo parlare e la signorina frescoso e voglio capire, voleva capire, ma non c'è niente da capire, canta De Gregorio, è vero, non c'è niente, se è possibile fare questa canzone? Capire non si può, capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi, emozioni. Allora, io nella mia vita ci ho rinunciato a capire le persone, e adesso che faccio il provinciale con i preti, ancora peggio, bisogna soltanto accogliere e dire al Signore quello che devo fare, perché capire gli altri è la cosa, e capire anche la venuta di come il Signore agisce nella nostra vita È impossibile. Quello che io faccio lo capirai dopo. Io sinceramente, ormai, credetemi, per la mia vita erano belli i tempi quando studiavo filosofia. Una cosa è studiare. Filosofia è bellissimo. Io ho fatto quegli anni stupendi dove mi sembrava di toccare il cielo, invece non toccavo niente, perché tu puoi capire le idee, i discorsi, le cose, ma la vita reale è tutta un'altra cosa. Io ho dovuto fare, vi ricordate quando venni a Oleggio, ero proprio fondamentalista, perché studiando ti sembra che la vita è tutta quella dei libri, ma la vita dei libri, come ci ha detto il Signore, è diversa dalla vita reale. Quella la capisci tutto, nella vita reale non è che devi capire, devi soltanto accogliere e aiutare e capire, ecco, capire come avverrà questo e farti dire dal Signore quello che devi fare. In ogni situazione noi dovremmo essere capaci di interpretare il dono del discernimento, quello che il Signore ci dice che di fare, come si sarebbe comportato Lui in quella tangente. Quindi io voglio vivere il mistero del Signore nella mia vita ancora prima di capire. Non conosco uomo, risponde Maria, ed è vero, non aveva avuto rapporti prematrimoniali, non c'era stato, quindi non ho quelle meccaniche proprie degli sposi, non conosco uomo. Ma questa interpretazione, noi la andiamo più avanti, dicevo sempre quella esistenziale, non conosco uomo, non ho nessuna alleanza. Cosa facciamo nella nostra vita a partire da me? Noi cerchiamo sempre qualcuno con cui allearci, con cui fare, e in modo che abbiamo sempre una via di fuga, abbiamo sempre un piano di riserva, come vacante, ma non funziona nella vita così. Questo calice è la nuova ed eterna alleanza nel mio sangue sparso per voi. L'unica alleanza. Gli ebrei ogni volta che facevano alleanza con qualcuno andavano sempre a peggiorare. L'unica alleanza che noi dobbiamo fare è quella con Gesù. Dobbiamo fidarci di Gesù. Non conosco uomo, non conosco altre alleanze. Con Gesù confido in te è il messaggio della misericordia. Quindi io voglio rifiutare ogni alleanza umana e fidarmi ed affidarmi a Gesù. Come avverrà questo? Lo Spirito Santo scenderà su di te. Noi abbiamo invocato lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che scendendo su di noi, ecco, crea cose nuove, e crea una vita nuova. Difatti lo Spirito Santo, cosa diciamo nel credo? Che è Signore e dà la vita, è Lui che ci dona la vita, lo Spirito Santo. Per noi cultori dello Spirito Santo, per noi che viviamo in questa dimensione dello Spirito, invochiamo lo Spirito in ogni incontro e magari lo invochiamo anche a livello personale, andiamo a messa e c'è la doppia epiclesi, l'invocazione dello Spirito sulle offerte, sull'assemblea e cosa, questo è ogni volta noi dobbiamo pensare che lo Spirito scende e crea qualcosa di nuovo. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. La sua ombra, e fa riferimento al Salmo 91, tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori alla sua ombra. E abbiamo la medaglietta di San Michele, abbiamo il primo, io ce l'ho qui, e abbiamo per difenderci. Ma chi ti difende veramente è lo Spirito Santo. Il Signore ti coprirà con la sua ombra, significa che ti difenderà. Ecco allora la bellezza. Solo che forse, ecco, noi non crediamo a quello che la Scrittura ci sta dicendo chiaramente e cerchiamo altri mezzi alternativi, la immaginetta della settima piaga di Gesù e così via. Ti coprirà con la sua ombra, cioè ti proteggerà. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, lei che era ritenuta sterile. Intorno a noi ci sono testimonianze che noi dobbiamo scoprire. Quello che accade a noi non accade solo a noi, ma intorno a noi ci sono testimonianze di quello che il Signore sta facendo e lo sta facendo intorno a noi. Anche Elisabetta era anziana, era sposata, quindi di per sé è ancora più facile, ma mica tanto facile, se non le ha avute nella giovinezza, no, che adesso... E anche lei ha concepito, lei che era ritenuta sterile. Dobbiamo, ecco perché è importante la testimonianza. Ci sono testimonianze stasera? Sì? Non ci sono. Lode al Signore. Ecco, proprio siamo... La testimonianza è importante. Quello che il Signore ha fatto per te, prova a scriverlo. Quello che il Signore ha fatto per te, prova a raccontarlo, perché questo serve ai fratelli che stanno vivendo la stessa situazione. L'angelo ti dice: guarda intorno a te, c'è altro. E poi, ecco qua, nulla è impossibile a Dio. E Gesù dirà ancora di più: tutto è possibile per chi crede. Allora, il Signore non ci chiama a fare cose normali, ma il Signore ci chiama a vivere l'impossibile di Dio. Tutto è possibile a Dio. E sono le parole dell'arcangelo che Gabriele che dirà pure ad Abramo e Sara nel libro della Genesi, quando doveva partorire, doveva restare incinta di Isacco. Tutto è possibile a Dio, e va bene. Ma poi Gesù dirà: tutto è possibile per chi crede, per noi tutto è possibile. Allora, noi dovremmo entrare in questa dimensione dell'impossibile, e in questa dimensione dell'impossibile che diventa possibile. Quante volte sentiamo dire: ma va, sono scemate, ma no, non ci credo, ma sì, ma guarda, no? Tutto è possibile per chi crede. Ecco allora la bellezza della scrittura. Noi dovremmo arrivare a questa possibilità, e che dipende da noi. A Dio tutto è possibile, quindi, ma tutto è possibile anche a noi, a me, a te. Tutto è possibile. Questa, allora, questa è la parola di Dio. O ci crediamo? Se non ci crediamo, forse ci stiamo sbagliando in tutto. E poi continua, e siamo già alle ultime battute. Alleluia. E eccomi, sono la serva del Signore. E più volte abbiamo detto che questa serva è un qualche cosa che Maria sta facendo di sconvolgente, perché i servi del Signore erano solo maschi, come oggi i preti sono solo maschi, non ci sono preti donne nella Chiesa cattolica. A quel tempo il servo del Signore era Mosè, era Davide, erano tutti uomini maschi che venivano chiamati dal Signore. Qui Maria sta dicendo: eccomi, sono la serva del Signore, sono... E sto per fare qualche cosa di nuovo. Difatti Maria sarà la guida della prima comunità, una cosa sconvolgente che non era concesso a delle donne. Ma Maria diventa profezia di se stessa, comincia a pensarsi alla grande. Quello che non era possibile al suo tempo, Maria lo rende possibile. E poi, serva, schiava, chi vuole essere grande sarà vostro servo. Chi vuole essere il primo sarà schiavo di tutti. E questo l'ho riportato perché Maria in fondo lo ha realizzato, come lo ha realizzato Gesù. Gesù a nessuno che veniva per una guarigione, per una parola, per una cosa, lo mandava via. Anche Francesco, ieri vi ho detto che addirittura per dare qualche cosa ad un povero ha venduto la Bibbia. La parola di Dio per dare qualcosa. Era schiavo di tutti. Lo schiavo è quello che fa tutto. Il servo può anche scegliere. Può anche scegliere. Se tu vuoi essere un grande, servire gli altri scegliendo, va bene, sarai grande. Ma grande non significa presso gli uomini, attenzione. Grande accanto a Gesù. E il primo non significa il primo nella chiesa o nell'azienda, ma il primo accanto a Gesù. La ricompensa sarà solo Gesù. Se noi cerchiamo altro, dovremmo andare da un'altra parte o vivere altre dinamiche, non la dinamica del Vangelo. E avvenga di me quello che hai detto. Avvenga di me quello che hai detto, e in pratica sia fatta la tua volontà, che molte volte noi intendiamo in senso negativo. E va bene, Maria che dice, e va bene, boh, ok, diventerò la madre del Signore. Ah beh, sia fatta la tua volontà, che devo fare? E va bene, mi è capitato questa tegola in testa, come a volte si dice. Invece no, avvenga di me quello che hai detto, è un ottativo che significa eureka, sono contenta, evviva, evviva, avvenga di me quello che hai detto, evviva, si realizzi questa parola, evviva, si realizzi, io voglio che si realizzi, questo sta dicendo Maria, avvenga di me quello che hai detto, si realizzi questa parola, e l'angelo partì da lei. Il primo era, io voglio realizzare con gioia il progetto di Dio. Attenzione, il progetto di Dio è un progetto di gioia. Quando noi siamo chiamati a servire, siamo chiamati a servire con gioia. Puoi avere stanchezza, puoi avere i tuoi problemi, puoi avere le tue cose, ma bisogna metterli da parte. Perché l'amico dello sposo, vi ricordate, il Signore ci ha detto, ci chiama, non vi chiamo servi ma amici. L'amico dello sposo era quelli che dovevano animare il matrimonio, gli animatori del matrimonio. E gli animatori del matrimonio, anche se avevano un lutto in casa, dovevano metterlo da parte, perché la gioia del matrimonio veniva al primo posto. Quindi basta che c'ho questo, c'ho quello, e quindi entriamo in quei trip di malinconia, in quei trip di tristezza. Ci sta, perché se uno ha il carattere va bene, però questo non ha cittadinanza. Oppure tu, quelli che servono, fanno un servizio, fanno un qualche cosa, e gli devi mettere 10 articoli, 10 cose sul cittadino o su altri giornalini per ringraziarle. Va bene, ma è vero, ringraziamento al Signore. Servire, fare qualcosa per il Signore è una cosa di gioia. Avvenga di me quello che hai detto, evviva, evviva. Quindi, cari cantori, voi che siete stanchi, voi non mi mettete adesso con queste faccine che si... Oh, sei tornata Andrea, dicevo, tu che hai chiamato tua figlia Maria, ecco, lo riprendo da poco fa, lode. E quindi tutto deve essere, se chi non serve, non serve, chi non serve con gioia, non serve. Questo ha detto Maria e l'angelo partì da lei. Attenzione, noi abbiamo avuto questa intuizione. Il Signore ci ha dato questa parola, allora se a volte facciamo il seminario, il Signore ci dà tutte quelle belle parole, cose, poi l'angelo se ne va, poi ci lascia soli e noi dobbiamo lavorare, questo lo vedremo domani, che c'è una parola che viene saltata nella redazione. È la resurrezione, inizierà domani, Maria si alzò, l'angelo partì e Maria risorge e comincia il suo cammino, che sarà un cammino non facile, vedremo, perché restare incinta prima del matrimonio e non poterti sposare subito, poi così lei com'è che se ne va addirittura fuori città, insomma, e quindi sarà difficile, però Maria, ecco, l'angelo, non possiamo stare sempre lì a consultare la Bibbia, vediamo cosa dice il Signore, vediamo cosa mi dice, così. Il Signore ti ha parlato? Comincia ad operare. E non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Noi siamo invitati a realizzare quel sogno che abbiamo dentro, ecco perché i vostri anziani faranno sogni e i vostri giovani avranno visioni. Noi siamo chiamati a realizzare questo progetto di Dio che ci viene consegnato con la grazia di Dio. Siamo invitati a faticare, ma nello stesso tempo questo faticare è insieme alla grazia di Dio e le cose vengono dimezzate. Amen. Possiamo fare un canto a Maria?